le basi della guerra che è ancora in atto, perché purtroppo l'Italia è costante in guerra, mentre in guerra da moltissimi anni, in particolare in Afghanistan, ma di questo si parla soltanto quando un ben pagato professionista ci lascia le penne, non certamente quando tutti i giorni vengono bombardati, massacrati e repressi le popolazioni afghane. Le basi della guerra, dicevo, sono qua, sono due passi da casa nostra, sono le industrie delle armi, sono le basi militari che costellano il nostro paese. Ne parliamo con Stefano Raspa da Pordenone del Comitato contro Aviano 2000, una voce che abbiamo sentito molte volte rispetto alle questioni del militarismo nel nostro paese. Cominciamo a parlare appunto dell'industria delle armi, cominciamo a parlare proprio di Finmeccanica, perché negli ultimi due settimane si è parlato di Finmeccanica a proposito dell'ultimo scandalo all'italiana, ma in realtà Finmeccanica è soprattutto altro. Buongiorno Stefano.
Sì, ciao a tutti.
Benissimo, ci vuoi un po' parlare di Finmeccanica?
Sì, beh, probabilmente lo scandalo che è stato annunciato un po' su tutti i giornali, credo che lo sappiate tutti, c'è stato l'arresto di Paolo Pozzarese, che era in servizio alla società come senior advisor, in particolare con i rapporti con la Russia. L'inchiesta verteva su, intanto è stata istituita dalla Procura di Napoli, e verteva su delle forniture al governo di Panama. Pozzarese è stato arrestato perché è stato beccato mentre era già in procinto di fuggirsene con armi e bagagli in Russia, ed è stato arrestato perché si dice che aveva tutte le capacità di oltre che di fuggire, di affossare qualsiasi possibilità di indagine, quindi depistare tecnicamente, si dice. Poi sono stati indagati l'ex ministro Scajola, il portavoce Nicolucci e anche il presidente degli industriali partenopei, Paolo Graziano, quest'ultimo sul filone in particolare con quello che viene definito il fronte brasiliano, perché l'esportazione appunto di Finmeccanica, i rapporti economici di questo mega industria italiana, che è una tra le prime in assoluto a livello di introiti, ha appunto in questi ultimi decenni ampliato il raggio di fornitura di materiale bellico. Tra l'altro stiamo parlando di alta e altissima capacità tecnologica, tanto è vero che viene definito il fiore all'occhiello dell'industria italiana. Peccato che appunto stiamo parlando di industria assolutamente bellica, cioè nella gran parte di quello che è il fatturato si parla appunto di quanto riguarda industria militare, chiaramente, e non tanto tecnologica legata allo spazio piuttosto che all'aeronautica cosiddetta civile. Quindi il grosso dei soldi sono destinati a produrre materiale e veri e propri strumenti di morte. E quindi direi che questa cosa qua non emerge mai nella sua essenza, nella sua sostanziale verità nei media. Si parla sempre appunto di Finmeccanica come una grande risorsa italiana. Finmeccanica è tra i maggiori produttori di armi al mondo. Compra già nel 1948, si viene a comprendere l'Ansaldo, che è una delle industrie meccaniche belliche civile più grandi che avevamo al tempo, e poi dopo la grande Finmeccanica riesce ad assimilare anche altre industrie come la Finbreda e l'Armacchi, sempre che facciano armi e aerei militari. Acquisisce nell'89 la Selenia, sempre tecnologia spaziale, sistemi di difesa, per capirci stiamo parlando di missili e siluri, sì, sempre robette così insomma utili alla collettività, e nel 93 diviene di fatto un vero e proprio polo industriale enorme, e inizia un'altra acquisizione importantissima, che è quella della Breda Meccanica di Brescia, che faceva, diciamo, il grosso delle munizioni in Italia, e l'Otto Melara, anche questa che faceva, si occupava di artiglieria. Per cui diventano praticamente tutti assieme una grande azienda, appunto quella che noi oggi insomma conosciamo. Va detto che negli ultimi proprio 10 anni, quindi dal 2000, si costruisce la vera e propria, diciamo, Finmeccanica da esportazione, perché si crea una, si costituisce la joint venture con l'Augusta, che tra l'altro diventa il secondo produttore di elicotteri al mondo. Dopodiché sempre l'altra azienda della Ermacchi, che era rimasta indipendente, viene, quella di Varese per capirci, viene riacquisita, viene acquisita anch'essa nel 2003, e nel 2006 si compra anche la DRS Technologies, che tra l'altro è americana, che produce elettronici per la difesa, altissima tecnologia per la difesa. Quindi questa è tra l'altro la più grande acquisizione di un'industria di difesa americana da parte di un'azienda europea. Quindi già intanto passiamo a definire ormai alla fine del 2000 Finmeccanica come una delle grandissime, non più industrie italiane, ma di fatto industrie europee. Quindi capiamo perché diventa così importante tenersela, e capiamo anche perché negli ultimi 3-4 anni mi sono scoppiati diversi scoop riguardo a scandali di corruzione, tangenti, traffico illegale di armi proprio all'interno di Finmeccanica, che sacrifica, come sempre quando succede in questi casi, sacrifica qualche personaggio più o meno di secondo ordine, ma se proprio necessario si può anche sbarazzarsi di qualcuno di primo ordine. L'importante è che si mantenga saldo il sistema Finmeccanica, perché è quello che garantisce introiti veramente a cifre elevatissime. E per capirci, quando parliamo appunto di Finmeccanica, dobbiamo capire che il fa parte delle prime 10 aziende che fatturano, industrie belliche che fatturano oltre 400 miliardi di dollari l'anno. Tra le prime appunto c'è l'italiana Finmeccanica, e le prime 10 valgono da sole il 55% del fatturato delle cosiddette 100 aziende più grandi al mondo. Questo dato qua non sembra che sia significativo per capire di che azienda stiamo parlando, insomma. E poi, per chiudere un attimino il capitolo dei numeri, possiamo dire che la Finmeccanica, tradotta poi dopo in, come si dice, in spiccioli, in parole povere, significa che è l'azienda che contribuisce in maniera massiccia all'aumento esponenziale di guerre e di morti, soprattutto civili, il 90% in tutte le vaste aree del mondo dove avvengono appunto questi genocidi in nome della democrazia e della libertà.
Credo che questo dovrebbe bastare a dirla lunga su che cosa significa, no, lavorare, collaborare, tollerare sul proprio territorio l'industria bellica. Qui abbiamo parlato di questo mostro internazionale che è Finmeccanica, ma ovviamente l'Italia non ha soltanto questa eccellenza. Pensiamo alle cosiddette piccole armi, quelle che si producono soprattutto nel distretto di Brescia, quando parliamo di piccole armi non è che stiamo parlando dei coltellini dei Boy Scout, stiamo parlando di pistole automatiche, mitragliatori, insomma tutte quelle armi che possono essere portate o imbracciate a mano. E anche qui, come dire, l'Italia vanta notevoli eccellenze di morte, eccellenze omicide, continua sempre a stupire, anche se uno non dovrebbe mai stupirsi, il fatto che come dire, qualcuno, ovviamente nella coscienza comune oltre che nel codice penale, se qualcuno fa del male a qualcun altro questo viene considerato un reato da perseguire, ma se qualcuno costruisce delle armi che hanno un unico scopo, quello di massacrare, bombardare, mitragliare le persone, e questa persona viene considerata un rispettabile uomo d'affari, donna d'affari. Ecco, questo è un dato con il quale non possiamo non confrontarci. E parliamo un po' delle basi della guerra, infinite tantissime nel nostro paese e in costante riarmo, specialmente quella a sud. Cosa mi puoi dire?
Sì, allora, a tutt'oggi le basi sia americane che NATO in Italia sono 107. E sono appunto basi sia direttamente americane, che fanno parte dei cosiddetti accordi bilaterali all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e altre sono miste, sono NATO, USA NATO, quindi sono praticamente utilizzate dalla NATO, quindi hanno una relazione diretta rispetto visto che l'Italia fa parte attivamente, si è visto con l'ultima guerra in Libia, a comando direttamente italiano, o che fanno supporto logistico alla NATO, quindi sono basi americane ma di supporto logistico alla NATO, quindi diciamo che la prima chiave in teoria viene gestita dagli Stati Uniti. E sono moltissime, in realtà parliamo di basi. Quando parliamo di basi noi includiamo anche chiaramente distretti di munizionamento, di radar, piuttosto che di altri denari, insomma, legati a vario tipo di approvvigionamento bellico, chiaramente, che comunque a livello logistico fanno parte di fatto a tutti gli effetti di base, alle basi militari. E sono sparse su tutto il territorio italiano, comprese le isole, quindi stiamo parlando anche in Sardegna in particolare e in Sicilia, e tranne due o tre regioni diciamo di centro ci sono un po' ovunque praticamente. E, come dicevi tu, con il mutamento di quelli che sono gli scenari, diciamo, strategici da un punto di vista geopolitico, la parte centro-sud in particolare diciamo, ospita le basi, sono diventati più significativi rispetto all'utilizzo poi dopo concreto dei cosiddetti viaggi di esportazione della democrazia nel mondo. Una per esempio, una regione che negli ultimi anni ha visto una certa movimentazione rispetto sia logistica che di quantità d'armi e di truppe americane è la Campania. C'è stata una cosa che è passata abbastanza in sordina, è la nuova base NATO praticamente che è sorta a Giugliano, e poi dopo c'è un rafforzamento operativo su tutti e due i fronti, sia a livello quantitativo di truppa che a livello anche di logistica militare, quella del porto di Napoli e dell'aeroporto di Capodichino. Poi dopo anche sempre in Campania abbiamo la Bagnoli, insomma la base NATO storica, anche se sono 20 anni che dicono che in teoria dovrebbe essere chiusa. Adesso quando giù, in particolare al sud, parlano di chiusura, in realtà noi abbiamo già inteso che si tratta di una sorta di trasferimento di truppe o di appunto strumentazioni ad altre basi più convenienti, per cui se c'è ovviamente la questione della crisi riguarda anche il Pentagono e quindi anche una ristrutturazione, diciamo un miglioramento, ottimizzazione da un punto di vista della struttura dei network delle basi militari, per cui queste chiusure a volte sono semplicemente frutto di una ottimizzazione, quindi di fatto sono chiusure relative, se non il fatto che vengono magari abbandonati delle aree piuttosto vaste, che tra l'altro non sono di per sé, come dire, sintomo positivo, perché noi sappiamo che esiste un accordo, ahimè, incredibile, che è stato siglato dallo Stato italiano con quello americano, per cui quando una base se ne va tutti gli oneri di bonifica aspettano all'Italia per questa sorta di appunto regola di compensazione. Loro dicono, gli americani dicono, beh, ma noi vi lasciamo le infrastrutture dentro le basi che hanno c'hanno un costo, per cui ve le lasciamo e in compenso voi vi fate la bonifica. Il problema è che
vi lasciamo tutti i rifiuti, le cose che non ci servono,
sì,
più,
esatto, esatto. È una compensazione stranissima, perché in realtà la bonifica di una base media piccola è, in termini monetari, sta parlando di cifre astronomiche, perché si tratta di un uso intensivissimo e assolutamente nocivo del territorio, comprese il sottosuolo, le falde, eccetera, e le infrastrutture che vengono lasciate sono infrastrutture di tipo assolutamente militare o comunque da gusto urbanistico, su concezione americana, che è completamente estranea alla nostra concezione di pianificazione urbanistica, per cui noi non ce ne faremo nulla. Di fatto si considera che, anche questo è un dato che aveva trovato Mustellino, che è un giornalista della Nuova Sardegna, anni fa, un altro dato significativo sulle basi, che pochissimi sanno, che in realtà il 47% dei costi del mantenimento delle truppe americane lo paghiamo noi. Questo è emerso dall'indagine fatta attraverso il monitoraggio dei finanziamenti e delle spese del Congresso di Washington, e nel 2006 è emerso che nelle voci veniva nelle voci del Congresso, in queste commissioni che andavano a elencare insomma tutti i costi, eccetera eccetera, è emerso che a carico dello Stato italiano ci sono il 47% dei costi anche del mantenimento delle truppe. Quindi noi, quando parliamo di basi americane, noi pensiamo sempre che queste sono le basi che arrivano, noi gli diamo solo il territorio e questi ci portano, oltre che naturalmente alla sicurezza, sto parlando della mistificazione insomma generale che subiamo da sempre, ci portano anche denaro, perché comunque c'è l'introito intorno alla base, eccetera. In realtà noi gli paghiamo pure, oltre a pagare il danno ambientale, e oltre,
paghiamo anche il mantenimento, questi qua.
E paghiamo pure quasi il 50% del mantenimento delle truppe loro da noi. Questo è un dato che pochi sanno, ma che noi cerchiamo di mandare il più possibile in giro, perché si grida vendetta, soprattutto in un periodo come questo, no, che va un po' di moda l'anticasta, e questa io credo che sia veramente una cosa incredibile. E poi dopo, per continuare sempre in Campania, va detto che c'è anche a Napoli, per esempio, un dato significativo, che negli ultimi, dal 99, quindi stiamo parlando degli ultimi 13 anni, il porto di Napoli ha ceduto allo SNAVI, no? La Marina Americana, più del 50% delle banchine. Per esempio questo del porto, che
metà
è
metà porto, e stiamo parlando del porto di Napoli, non esattamente
del porto di Napoli, sì.
Di
50%
un attracco per di porto, insomma.
Sì, questo è un altro dato veramente significativo.
Il sintomo della militarizzazione profonda e intensa del nostro paese, a quello ovviamente vanno poi ad aggiungersi le basi italiane, le basi miste e via discorrendo, che configurano sempre di più l'Italia come un territorio da un lato occupato e dall'altro una vera e propria portaerei proiettata nel Mediterraneo per le operazioni dell'area e non solo. Quindi ci troviamo di fronte ad un dato che spesso certo pacifismo ignora o tiene gli occhi ben chiusi. Per essere contro la guerra basta dire che siamo contro la guerra, perché la guerra è un crimine, perché non è giusta, perché ci sono interessi che esulano dalle ragioni che vengono portate avanti, tutte cose del tutto vere, del tutto incontrovertibili, ma resta il fatto che gran parte di coloro che si sono opposti, ormai bisogna parlare al passato perché sono ben pochi quelli che ancora hanno nell'agenda politica l'opposizione alla guerra in Afghanistan, resta sempre sul piano testimoniale. Eppure a due passi da casa nostra, appunto, ci sono basi militari, ci sono aeroporti militari, ci sono porti militari, ci sono testate atomiche. Pensiamo che il nostro paese faticosamente non risolve il problema del nucleare, che ha abbandonato, ne parleremo dopo con un altro collegamento, ma intanto si gode la presenza di sommergibili nucleari nei vari porti. Pare che ancora oggi alla Maddalena, dopo l'abbandono della base, la radioattività registrata nelle acque cristalline della Sardegna, di quella zona della Sardegna, sia elevatissima. Per non parlare delle famose testate nucleari che si trovano a Ghedi, altra base che si trova in Lombardia. Quindi siamo di fronte, come dire, ad una, anche una pericolosità diretta, no? A un inquinamento diretto del nostro territorio. Eppure lì, come dire, diventa più difficile perché si tratta di contrastare materialmente, si tratta di porsi di mezzo, si tratta di pretendere la chiusura. Ecco, volendo un po' in qualche modo arrivare alla conclusione di questa nostra lunga chiacchierata, io ti chiederei appunto di intervenire su questo tema.
L'utilizzo, diciamo che il discorso è sicuramente più cioè è ampio, nel senso che direi col dato appunto che tu prima hai citato, col fatto che noi abbiamo a tuttora 50 bombe atomiche in teoria dislocate in due punti, a Ghedi e ad Aviano, e mi viene in mente insomma la grande mobilitazione che c'è stata a livello popolare al di là poi dopo del referendum, insomma, che poi vediamo, insomma, che lascia sempre il tempo che trova, perché poi parlo di quello dell'acqua che comportava anche però il discorso del nucleare, no? Quindi una sorta di ennesima riconferma che insomma quasi all'unanimità del rifiuto del nucleare civile. E ricordo che però noi abbiamo, sì, da una parte abbiamo bombe atomiche vere e proprie, e quindi insomma non avere le basi nucleari nel nostro, diciamo, civile, nel nostro territorio è bene, ma sì, non è molto bene pensare che poi abbiamo quelle atomiche ad uso militare e ne abbiamo appunto una cinquantina. Poi ci sono i sommergibili nucleari, che appunto, come dicevi tu, la Sardegna, ma anche la Spezia e non solo. Ecco, un altro dato che mi ero dimenticato di dire, va detto che nel 2004 è uscito la possibilità, tanto per mettere ancora la situazione in peggio rispetto a già quello che c'è a Taranto, per esempio, visto che c'è la famosa questione dell'Ilva di Taranto, per esempio, va detto che c'è un progetto esplicito del Pentagono per installare una nuova base di marina con sommergibili nucleari anche al porto di Taranto, per farci capire. E poi dopo c'è la questione anche del MUOS a Niscemi, per esempio. Anche su questo sarebbe da dire insomma parecchio, che poi è l'installazione insomma di questo sistema ad altissima comunicazione militare ad altissima frequenza, che comportano dei danni incredibili a livello di
certo, lì per fortuna comunque ci si sta muovendo, ci sono state una serie di iniziative, un'ultima circa un mesetto fa, quindi un segnale.
Anche se l'ha detto che adesso hanno dissequestrato il MUS, per cui c'è stato il dissequestro, quindi insomma questa cosa qua potrebbe ridare fiato insomma alle trombe, nonostante insomma la mobilitazione è molto forte, come dicevi tu.
Certo.
E questo sistema bellico, anche nostrano, che in particolare, qua ci riagganciamo alla prima parte del discorso, e cioè la possibilità, la revisione del progetto complessivo dell'esercito italiano, cioè la possibilità con questa riforma, che è stata riforma bianca come è stata chiamata, la possibilità dell'esercito in prima persona, della difesa più dell'esercito, di poter rivendere anche i vecchi armamentari bellici italiani e i paesi ovviamente in via di sviluppo, mostra come la nostra, come diciamo l'opposizione concreta poi dopo a questi stabilimenti, da quelli italiani a quelli appunto americani e NATO, quindi in qualche modo europei, che portano distruzione ovunque, sia una priorità assoluta. cioè la questione militarista in Italia dovrebbe essere nell'agenda, come questione primaria nell'agenda di qualsiasi organizzazione o comunque movimento politico che così insomma si voglia chiamare, perché riguarda appunto da una parte la questione che non c'è nulla di come dire giustificabile nell'idea della guerra da un punto di vista etico, da un punto di vista anche di interesse, come dire, come una volta si sarebbe detto di classe, nel senso che gli sfruttati ovunque non hanno nessun vantaggio a farsi la guerra e ammazzarsi l'un l'altro, e poi anche perché di fatto il saccheggio delle risorse economiche del nostro paese, a partire dalla scuola, dagli ospedali, dalla sanità, a partire anche appunto dalla condizione del lavoro e fino alle tasche dirette, alle tasche delle famiglie, va a impattare con questa mostruosità che è appunto sono le basi e le industrie belliche in Italia, che sono un'enormità e che passa sotto silenzio questa questione qua. Invece stiamo parlando di drenaggio di miliardi di dollari, se vogliamo rimanere insomma con il dollaro come unità di misura, così come il SIPRI, l'Istituto Internazionale che fa le comparazioni, sono un drenaggio di miliardi di dollari che vengono sottratti di fatto alla vita di tutti noi, per cui questa cosa dell'antimilitarismo e quindi del rimettere in prima istanza un movimento forte, radicale, esteso, che riesca a seminare insomma, il più possibile disprezzo nei confronti delle divise, io credo che sia veramente all'ordine del giorno.